Continuiamo a parlare di autoguarigione, la guarigione che noi possiamo indurre in modo autonomo, ma non in modo solitario. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che io posso essere autonoma nel mio agire e quindi cercare di produrre su di me una guarigione, ma non posso ritenermi unica responsabile di ciò che accade, perché non solo io con la mia mente, con le mie intenzioni, con la mia perseveranza, col mio credere fino in fondo nella possibilità di guarirmi, posso ottenere il risultato. Ma il risultato è dato da molteplici fattori. Primo fra tutti, come io mi colloco rispetto all'universo. E se io mi colloco nel modo giusto rispetto all'universo, sentendomi una parte di un tutto, io capisco repentinamente che non sono sola. Che quindi il risultato non può dipendere solo da me, ma io, facendo parte di un tutto, devo ascrivere questo risultato al tutto. Qual è il passaggio più delicato in chi vuole e persegue l'autoguarigione? È proprio questo. Il sentirsi io, il sentirsi responsabile, il caricarsi di colpe o di meriti, mentre invece dovrebbe essere istintivo, radicato nel pensiero, il sentirsi parte di un tutto, quindi in balia sì di sentimenti, di pensieri, di intenzioni, ma scrivere tutto questo al tutto e non semplicemente al proprio io. Qui faccio un esempio concreto. La persona ammalata è una persona fragile, è una persona che non ha le reazioni di una persona sana, perché il fisico è minato, perché c'è sofferenza, ma soprattutto c'è una riflessione proprio sul senso della vita. Quando una persona è ammalata, sfronda la propria vita da tanti pensieri, da tante cose, cerca di arrivare all'essenziale. Arrivare all'essenziale vuol dire non annullare tutto il resto, ma non dare quell'importanza eccessiva che molto spesso siamo portati a dare a cose marginali. Questa persona, che ripeto è più fragile, ha bisogno nello stesso tempo di forza per affrontare sia il dolore sia la sofferenza fisica, sia il turbinio di pensieri che incessantemente sono in lei. Direi che è quasi la normalità nella persona ammalata avere un'attività mentale caotica. Pensieri che si accavallano, che urgano per essere accettati, e tutto questo non fa che sfinire ancora di più la persona. Bisogna cercare con ogni mezzo di portare ordine dentro di noi, partendo da quello che abbiamo detto, sentirsi una parte del tutto, pensare che questi pensieri sono indotti da qualche cosa di occulto a noi, che non c'è chiaro, perché molto spesso questa caoticità dei pensieri noi non la vorremmo. Quindi pensiamo di non essere noi ad attirarla, a cercarla. È però necessaria. È necessaria perché quando noi siamo sfiniti da questi pensieri, decidiamo di non pensare, decidiamo di non prenderli in considerazione questi pensieri, decidiamo di lasciarli andare, perché abbiamo bisogno di pace, abbiamo bisogno di tranquillità. Quando arriviamo a capire che nel processo della malattia è coinvolto tutto il nostro essere, tutti i nostri sé, che c'è il corpo, l'anima, lo spirito, l'inconscio, è tutto coinvolto per il superamento di quello che noi viviamo come un qualche cosa di doloroso, come una sofferenza, qualcosa di pesante, ma che in realtà non è altro che motivo di riflessione. La malattia come momento di introspezione. Quando noi arriviamo a questo punto, al punto in cui desideriamo la pace, lasciamo andare i pensieri perché non siamo più in grado di accettarli per analizzarli, ma semplicemente accettarli perché vadano via in fretta. Noi siamo già a buon punto. Abbiamo già imboccato la strada giusta per poterci autoguarire. Siamo arrivati all'essenza di noi. Non abbiamo più voglia di sollecitazioni esterne. Sentiamo che non dobbiamo più dimostrare niente a nessuno, ma semplicemente accogliere noi stessi con grande amore, con grande simpatia, senza fare un'analisi di noi stessi che ci può creare sensi di colpa, vergogne, rammarichi, ma semplicemente accettarci per come siamo e nello stesso tempo proporci di migliorare con tranquillità e con leggerezza. Ma quando noi iniziamo questo processo per l'autoguarigione, ripeto che non siamo soli, che tutti i nostri sé partecipano, ci stimolano, ci inducono a riflessioni o a assenza di pensiero. Ci rendiamo perfettamente conto che non siamo noi che possiamo gestire le nostre emozioni, ma sono le emozioni che affiorano inaspettate. Abbiamo detto in precedenza che noi siamo esseri multidimensionali, quindi queste sensazioni, queste emozioni, nel momento di fragilità proprio della malattia, aprono la porta a emozioni e sensazioni che vengano da universi paralleli, da vite parallele. Abbiamo già detto che per la gestione di queste vite parallele, di cui non abbiamo consapevolezza ora, noi dobbiamo mettere in moto, attivare dentro di noi un grandissimo amore per noi stessi, un'accettazione profonda che coinvolga ciò di cui siamo consapevoli ora e ciò di cui ora non siamo consapevoli, ma che diamo per scontato esista. Lo scoglio che spesso ci fa non da aggancio per non farci affondare, ma lo scoglio messo lì contro cui noi cozziamo perché non lo vediamo come un'ancora di salvezza, non ci aggrappiamo a questo scoglio, ma continuiamo a cozzare contro, è il non accettarci. L'avere poca fiducia in noi stessi e quindi non ritenerci in grado di autoguarirci, di fare qualcosa per noi, e lasciamo che la mente vada continuamente a ciò che secondo noi è negativo nel nostro essere. Questo è uno scoglio contro cui quasi tutti si trovano a sbattere. Dovete invece vederlo come uno scoglio di salvezza. In mezzo ai tumulti della mente, in mezzo al marasma delle emozioni, delle sensazioni, anche delle disperazioni che assalgono chi è ammalato, noi dobbiamo vedere questo scoglio come la nostra salvezza. Dobbiamo proprio accettare tutte le nostre debolezze, perché accettando le nostre debolezze noi possiamo emettere un amore estremo nei nostri confronti, e questa è la salvezza. Non c'è salvezza, non c'è guarigione, se non c'è un'accettazione profonda e un amore incondizionato verso di noi. Più noi vediamo difetti, mancanze, più noi giudichiamo noi stessi come miseri, falliti, perfino inutili, più dobbiamo attaccarci a questo scoglio e più dobbiamo emettere un amore fortissimo per noi miseri, per noi falliti, per noi sofferenti. Amarci perché non abbiamo ancora capito che la vita non è sofferenza, che la vita non è dolore, ma la vita è amore e gioia. Noi dobbiamo amare quella parte di noi stessi che sta soffrendo, perché solo con l'amore riusciamo ad innalzare la vibrazione di quella parte, a trasmutare la negatività in positività, il pessimismo in ottimismo. E solo così noi possiamo arrivare ad autoguarirci. Dobbiamo avere una forza determinata, certa, sicura, limpida, che noi siamo a contatto di noi stessi, che noi stiamo facendo qualcosa per noi, ma non siamo soli. Noi, come parte dell'universo, usufruiamo di tutta la potenza e la forza dell'universo. Tornate sempre all'esempio della cellula. La cellula del corpo che non è sola, perché fa parte di un corpo e da questo corpo trae nutrimento, trae tutto ciò che è necessario per il suo star bene. La stessa cosa siete voi. Macrocosmo rispetto alla cellula e microcosmo rispetto all'universo. Dentro di voi c'è una programmazione divina perfetta per star bene. Abbandonatevi a questa certezza di non essere soli. Abbiate chiaro che per arrivare ad una guarigione dovete voi agire in prima persona con il massimo impegno, ma non in modo solitario, perché siete aiutati da tutte le forze dell'universo. Lasciate che l'amore per voi vi permei fino in fondo. Vogliatevi bene, accettatevi. È la strada più sicura, più certa, più rapida per autoguarirvi.